alla prima vera puntata di Freak Creativity, il podcast di Paperness. Il nome fa, come qualcuno capirà, il verso a Freak Economics, un libro di grandissimo successo da cui poi è originato un podcast di grandissimo successo, per cui ho bene augurante per le fortune di questo podcast, e ci piace perché suona anche come Free Creativity, cioè libera alla creatività o creatività libera, che è il punto, l'obiettivo, l'ambizione di quello che faremo qui. Sarà un appuntamento il più possibile regolare con le mie letture e gli incontri in cui incappo. Grazie al mio interesse per questo fenomeno misterioso e mai del tutto compreso, che è la creatività. È un tema che va certamente di moda, non so quanti podcast in Italia ci siano perché non ho avuto tempo di fare questo tipo di ricerche. A livello globale ce ne saranno mille miliardi. Io amo scoprire, leggere e condividere. Avevo un'idea per questa prima puntata, e però ieri sono incappata in un certo articolo e quell'idea è già sfumata. Questo per raccontarvi da subito che non c'è un piano né strategico né di argomenti, e sarà un podcast che tiene il passo delle mie letture e delle cose che mi appassionano. Entrerei subito nel tema di oggi per non dilungarmi, e vorrei che questi appuntamenti fossero abbastanza brevi per essere fruiti nelle condizioni più diverse, e vorrei rimanere sui 10, massimo 15 minuti, per cui, come dicevo, partiamo. Questo articolo che sento l'urgenza di raccontarvi, di cui vi darò i dettagli alla fine del podcast, comincia con una considerazione che per me è stata abbastanza rivelatoria. Anche questo per voi invece può essere rivelatorio, il fatto che una cosa così evidente per me sia rivelatorio, e cioè che rispetto alla creatività, noi, o almeno io, sono abituata a pensare a quanto io possa, sia in grado di esserne una creatrice, una produttrice di creatività. Ma il ruolo che noi abbiamo non è solo questo: noi siamo certamente dei fruitori e creatori e consumatori, scusate, di creatività, e siamo per tanti aspetti curatori. In inglese c'è la parola curator che definisce proprio l'attività di selezionare le cose che sono importanti per sé, per i propri pensieri, secondo noi, e condividerle con gli altri. E questo genere di attività è diventato, diciamo, abbastanza famosa e diffusa con internet, perché tutto il tempo, tutte le informazioni a cui siamo sottoposte, ne rimane qualcuno di cui ci piace parlare con gli amici, con il marito, con le persone a cui teniamo. E in italiano non so, comunque useremo la parola curatore, non so se ci sia un termine più appropriato. E tornando all'articolo, quindi, rispetto alla creatività abbiamo non uno, non due, bensì tre ruoli. E come consumatori portiamo dentro di noi tutto quello che osserviamo, leggiamo, ascoltiamo, guardiamo nei video, alla televisione, apprezziamo di creato da altri. Quindi è come se ci fosse un rumore del mondo che portiamo dentro di noi. Come curatori scegliamo di fatto quello che ci piace, quello che non ci piace, e sviluppiamo un gusto, uno stile che è nostro. E anche, diciamo, ci facendoci chiaro un obiettivo, il focus che vogliamo avere e che ci permette di trovare quello che abbiamo in comune con gli altri che hanno gli stessi gusti, lo stesso focus e che in qualche modo nei gusti somigliano a noi. E poi il terzo, dobbiamo essere creatori per usare tutte le competenze, le bravure, le intuizioni, le esperienze che fanno noi e condividerle col mondo intero. E quindi in qualche maniera siamo attivi partecipanti della continua creazione di quello che c'è nel mondo e nell'universo. Mi sembra una descrizione bellissima nella sua sintesi e sinteticità di tutti e tre i ruoli, mi sembrano tutti e tre belli, non ce n'è uno che è più importante dell'altro, anche se istintivamente uno direbbe che la differenza la fa chi crea qualcosa dal nulla, chi crea arte. Invece, secondo me, qui non lo dice nell'articolo, ma punto importante che è come se ci fosse una vitalità che va avanti fatta di questi tre ruoli e che produce cose sane e vitali quando non ha blocchi, come se fosse un flusso in cui prendiamo stimoli, ispirazioni dall'esterno, le rielaboriamo alla luce della nostra storia e le estromettiamo sotto forma di cose nuove che potevamo creare solo noi. E questo anche mi sembra una buona sintesi del percorso creativo. L'articolo però comincia e si focalizza sul fatto che questo flusso limpido e ininterrotto è il più delle volte non si dà, cioè è molto molto comune che ci siano dei blocchi e lì sviscera anche graficamente, disegna una specie di imbuto, un'apertura larga a sinistra in cui entrano tutti gli stimoli, una parte più stretta centrale che è il nostro io, dove selezioniamo, decidiamo cosa ci piace, cosa tenere, cosa mischiare, e una parte di nuovo larga alla fine che sarebbe l'espressione visuale di quello che possiamo poi produrre da tutta questa lavorio di selezione interiore. E questo, diciamo così, l'immagine base è l'immagine di un flusso senza blocchi. I vari blocchi che l'articolo analizza invece saranno riportati graficamente in modi diversi, adesso magari provo a descriverveli verbalmente man mano che li scorriamo. E il primo dei blocchi a me si hanno divertito tutti perché praticamente non so se è possibile, dovrei chiederlo all'autrice, ce li ho tutti. Il primo dei blocchi si intitola Trash Inputs, vuol dire spazzatura, quando gli stimoli e l'ispirazione, quando quello a cui dedichiamo tempo e attenzione è roba non buona, e come qui fa l'esempio di mangiare da McDonald's o cibo spazzatura, senza nominare McDonald's per forza come simbolo di questa cosa. E l'autrice dice può anche andare bene mangiare junk food una volta ogni tanto, ma farlo continuamente a livello dell'esempio porterebbe conseguenze serie per il corpo. Allo stesso modo, continuamente esporre la propria mente, la propria attenzione a input e a stimolazioni stupide e sciocche ha severe conseguenze sulla nostra interiorità. È forte perché, cioè forte, lo trovo divertente perché io a volte mi lascio andare sia a, qui faccio le confessioni personali, le faccio, non le faccio, le faccio, ormai le faccio, come vedete dall'esitazione, diciamo che a me piace ogni tanto leggere i giornali di Pettegolezzi, quando vado dal dentista li trovo, dai parrucchieri dove vado poco, a volte me li compro, un mio moroso anni addietro mi feci addirittura l'abbonamento, poi per 2 anni lo supplicai io di smetterla, perché rimango abbastanza ipnotizzata da queste cose. E l'altro peccato che confesso qui in pubblico è che su Netflix mi capita di andare a cliccare sui film romantici adolescenziali, poi li accendo, faccio passare 10 minuti e effettivamente il 90% delle volte non riesco ad andare avanti perché il livello di stupidità è veramente insostenibile. Diciamo che se la mia vita fosse solo questo, effettivamente sì, ci sarebbe un problema grosso. E nella cadenza di questo articolo l'autrice dà anche dei modi di uscire, How to Fix It li intitola. E nel caso degli input spazzatura, come potrete immaginare, consiglia di fermarsi, dare una bella guardata a quello che si sta facendo, a quello che si sta ascoltando, a quello che si sta vedendo, e poi farsi una bella dieta detox, come fosse una dieta dal junk food, e cioè staccare completamente e tornare a delle vere forme d'arte, nelle loro forme più basiche. Dice di, se siamo degli scrittori, tornare a leggere dei libri per bambini, se siamo degli artisti visuali, andare a un museo di grandi classici. E al di là dei consigli, comunque, il punto è: quando ci è scappata la mano e abbiamo dedicato troppo tempo al Facebook degli amici stupidi delle medie, fermiamoci, smettiamola e ricordiamoci che la nostra mente ha diritto e bisogno di input di qualità. Il secondo tipo di, la cosa visuale di questo, non ve la sto a raccontare, fa dei segni molto molto brutti nella parte di entrata dell'imbuto. Il secondo blocco che elenca è il caso in cui non si abbiano abbastanza input. E dice: pare naturalmente impossibile in quest'epoca di sovrabbondanza di informazioni, no? Siamo bombardati quotidianamente, comunque giriamo la testa, c'è un video da vedere, c'è qualcuno che ci manda qualcosa su WhatsApp, anche volendo non vedere niente, bisognerebbe veramente lasciare i dispositivi elettronici spenti. Però qui parla di questo caso che intitola Not Enough Inputs, nei termini in cui gli input che prendiamo, cioè le cose che leggiamo e studiamo e guardiamo, a un certo punto diventano così familiari da non eccitare più la nostra attenzione. È come se, leggendo continuamente lo stesso tipo di libro, guardando sempre gli stessi tipi di show e facendo sempre le stesse esperienze, arrivassimo a un punto in cui, anche se sono buoni, non hanno più effetto su di noi. Nella sezione How to Fix It, anche qui dice: per prima cosa fermatevi e riposatevi, e poi cominciate a prendere atto che anche se il cambiamento non piace a nessuno, fa paura, è difficile, è contro naturale, e le routine sono quelle in cui ci troviamo bene, e le routine non sono vita. Il nostro cervello è fatto per il cambiamento, e anche se abbiamo bisogno anche del comfort e del solito, abbiamo bisogno di bilanciarlo con dei tempi per crescere. E l'unica soluzione è fare qualcosa di nuovo, anche di molto piccolo, ma qualcosa di assolutamente nuovo e che ci fa anche fastidio e fatica cominciare. E andiamo subito al terzo tipo di blocco, che viene intitolato Misplaced Energy. Anche qui io mi riconosco tantissimo, forse è quello in cui mi riconosco più di tutti, e lo descrive così: tutto il tempo, tantissimo tempo, dedicato a catalogare, salvare, trovare nuovi modi di condividere, discutere e dare consigli. L'attività del curatore è un po' quello che con le pagine di Paperness faccio. Spendo tanto tempo a cercare cose che mi piacciono e a capire quali di tutte quelle che mi guardo e condividere. Ho anche una certa idea di essere abbastanza brava in questo, cioè di avere dei buoni gusti e di essere una buona macchina cercatrice, però effettivamente accade quello che qui lei dice in modo chiaro. Non è buono che tutta l'attenzione e l'energia sia spesa nel collezionare, collecting, adesso non mi viene il termine italiano, nel raccogliere. E quindi l'autofix it qui è prendersi la responsabilità e la consapevolezza che noi siamo anche dei creatori di creatività, che non possiamo rigettare questa parte di ruolo, e quindi certamente dobbiamo andare a nutrire e a dare cibo alla nostra creatività, ma con dandosi un tempo limite. Lei dice set time limits, scegli il meglio del meglio, ma quando sei arrivato al tempo che hai dedicato, che ne so, un'ora su Pinterest e Instagram al giorno, un'ora alla settimana, a seconda di quella che sia la vostra vita lavorativa, e una volta arrivati rispettare i limiti. Il curation, cioè questa attività di diffusione e condivisione, è importante, ma il mondo ha bisogno del vostro prodotto creativo, ha bisogno di quello che noi siamo, della nostra unicità espressa in qualcosa che ancora non c'è. E questo era il terzo. C'è un quarto blocco che chiama creative constipation, come in italiano costipazione, è il caso in cui non si produca nessun lavoro creativo. E tutti questi, diciamo così, filtri, chiamiamoli filtri, che mettiamo fra di noi e far vedere i nostri lavori all'esterno, diventano talmente grossi da diventare blocchi. E quindi in questo senso c'è proprio il flusso che dovrebbe essere naturale, continuo, fino come un fiume, bloccato. E in questo problema è come se fossimo fermi al ruolo di consumatori, e completamente staccati dal nostro potere veramente creativo. Anche qui la cura, l'autofix it, è comincia qualcosa di nuovo, prova qualcosa di nuovo, allontanati da quello che ti viene più semplice, naturale, e fai qualcosa tu. Per esempio, suggerisce, se vi piace il fumetto, invece che leggere il 15° fumetto della settimana, cominciate a scrivere, a disegnarne uno voi, anche per gioco, molto importante, senza l'idea che diventi qualcosa di serio da condividere con gli altri. Fatelo per voi, ma è importante uscire dal guardare e basta. L'ultimissimo blocco è, credo, molto comune, quello che si chiama perfezionismo, cioè il problema, la malattia di chi si pone degli standard altissimi e poi non riesce più a uscirne perché ha paura di non essere in grado di rispettarli. Si ha l'idea che essere un creatore voglia dire essere un vero artista che produce un lavoro perfetto tutto il tempo e in ogni cosa che fa, e si finisce a non fare più nulla. C'è come se si finisse, dice l'autrice, in una prigione costruita con le proprie mani e le cui chiavi abbiamo però solo noi. La cura, l'autofix it, è prendere qualcuna delle cose che giudichiamo non adeguate per essere fatte vedere agli altri e portarle a compimento e farle vedere. E l'altro pezzetto è chiedersi cos'è che fa così paura, cos'è che può succedere di brutto se facessimo vedere agli altri, al mondo, un lavoro non perfetto e in qualche maniera accettare l'imperfezione. E lo scorrimento dell'articolo è finito, lo trovate su Medium, l'autrice si chiama Annie Müller e il titolo è What's Blocking Your Creative Output? E, non so se sono state ovvietà, se lo sono state buon per voi, a me sta facendo riflettere moltissimo, l'ho letto l'altro ieri, quindi ho appena cominciato a rimuginarci, vedremo dove mi porta e dove andremo con le parole di questa, mi pare una ragazza dalla foto che c'è, mi sembra molto giovane. Vi ringrazio di aver ascoltato fino a qui, siamo andati lunghi e prometto più brevità dalla prossima puntata.
If you made it through two without sticking your nail scissors in my neck, I'll buy you bras instead of pickled eggs, chocolate instead of chutney, good red wine instead of bad red wine. Next time I remember your birthday, I ate peaches straight from the can, the juice ran down my tongue. Over my lip, slipped on my chin, dripped on your parents' carpet. The air in here is dead, but we're not finished yet. Throw the back door open, let me see your breath. Alone again.